Benvenuti. Oggi ci addentriamo in un argomento, direi, decisivo per tanti professionisti IT. L'apertura e la gestione della partita IVA. Parliamo di consulenti, sviluppatori freelance.
Sì, un passo importante. La nostra base è una guida dello studio Caggeggi e Mazzeo, molto dettagliata.
L'obiettivo è dare una visione chiara, pratica.
Degli aspetti fiscali, previdenziali.
Esatto. Non è solo questione di come faccio una fattura, ma proprio di costruire un'attività che sia solida, sostenibile e ovviamente in regola. Vedremo proprio questo. Quando serve davvero aprirla? Che codice Ateco scegliere? Regime forfettario o no? E poi l'INPS, la fatturazione elettronica, insomma, tutto quello che serve sapere.
L'obbligo. Quando scatta?
Bella domanda. Non è solo per chi ha contratti lunghi, vero?
No, non necessariamente. La prestazione occasionale, quella senza partita IVA, ha paletti molto precisi. Cioè, deve essere un'attività davvero sporadica, non organizzata in modo professionale. E poi ci sono dei limiti. Non più di 30 giorni all'anno, con lo stesso committente, e soprattutto compensi lordi annui sotto i 5.000 euro.
Ah, ok. Quindi, se supero i 5.000 euro, o lavoro in modo continuativo...
Esattamente. O anche se ci sono segni di professionalità, come dicevamo, magari un sito web vetrina, un portfolio online. Lì la partita IVA diventa obbligatoria. È importante non aspettare troppo, per evitare problemi col fisco, sanzioni.
Capito. Quindi anche un sito web fa la differenza. Interessante. Una volta deciso, si passa alla scelta del codice Ateco. La guida menziona il 622010 per la consulenza informatica.
Sì. È quello più generico, diciamo, per chi fa consulenza su hardware, software, sistemi, sicurezza. Copre parecchie cose.
E per chi sviluppa software, invece? Per gli sviluppatori puri c'è il 62100-00, quello per la programmazione informatica.
Perché è così importante scegliere quello giusto?
Perché il codice Ateco poi influisce su aspetti chiave. Prima di tutto la gestione previdenziale, cioè se ci si iscrive alla gestione separata INPS o ai commercianti. E poi l'accesso al regime forfettario e le possibili deduzioni.
Quindi non è una scelta da fare alla leggera?
No, affatto. Una valutazione specifica con un professionista è sempre consigliata, per non sbagliare.
E questo ci porta dritti al regime fiscale, forfettario o ordinario semplificato? Il forfettario sembra molto popolare, specie all'inizio.
Sì, lo è. È spesso vantaggioso per chi inizia e prevede ricavi entro gli 85.000 euro annui. Questo è il limite per il 2025.
Quali sono i vantaggi principali?
Allora, l'imposta è sostitutiva, fissa al 15%. Che scende addirittura al 5% per i primi 5 anni se si rispettano certi requisiti, le cosiddette start-up. Poi niente IVA in fattura, niente ritenuta d'acconto subita e la contabilità è molto più semplice.
E le tasse come si calcolano? Non sull'intero fatturato, mi pare.
No, esatto. Si applica un coefficiente di redditività che per queste attività informatiche è del 78%. Quindi le tasse e i contributi si pagano sul 78% dei ricavi incassati.
Ah, quindi il 22% viene considerato forfettariamente come costo.
Proprio così. Il che significa però, attenzione, che non si possono dedurre le spese analitiche. Se compri un computer nuovo, del software costoso o fai formazione, quelle spese sono già incluse in quel 22% forfettario.
Capisco. Quindi se uno prevede di avere spese elevate, magari all'inizio...
Ecco, in quel caso il regime ordinario o semplificato potrebbe diventare più conveniente, anche se magari si rientra nei limiti del forfettario.
Perché lì le spese si deducono.
Esattamente. Lì si pagano le tasse, l'IRPEF a scaglioni, sul reddito effettivo, ricavi meno costi deducibili, si possono scaricare le spese inerenti all'attività, hardware, software, corsi, ufficio, e si può detrarre l'IVA sugli acquisti. Però immagino ci siano più adempimenti.
Sì, la contabilità è più complessa, bisogna gestire l'IVA, la scelta dipende molto dalla situazione individuale, fatturato previsto, costi stimati, prospettive. Una simulazione aiuta a decidere.
Parliamo di INPS. Obbligatorio, ovviamente. Per un consulente IT freelance, dove vanno versati i contributi?
Allora, per i liberi professionisti del settore IT che non hanno una cassa previdenziale specifica di categoria, l'iscrizione è quasi sempre alla gestione separata INPS.
E quanto si paga? L'aliquota per il 2025 è fissata al 26,07%. Si calcola sul reddito imponibile, che nel caso del forfettario è sempre quel famoso 78% dei ricavi.
Ok. E questi contributi si possono scaricare dalle tasse?
Sì, sono interamente deducibili dal reddito complessivo. La gestione commercianti, invece, quella con i minimali fissi da pagare indipendentemente dal fatturato, riguarda casi più specifici e di solito è meno conveniente per il consulente puro.
Bene. Ultimo punto. La gestione quotidiana. Fatture, contabilità. C'è la fatturazione elettronica obbligatoria ora, vero?
Sì, dal 1 gennaio 2024 è obbligatoria per tutti, senza eccezioni, quindi anche per chi è in regime forfettario. Le fatture devono essere inviate tramite il sistema di interscambio, l'SDI.
E devono contenere dati specifici, immagino.
Certo, e chi è in forfettario deve ricordarsi di inserire la dicitura che specifica l'esenzione da IVA e da ritenuta d'acconto.
E per le spese deducibili? Abbiamo detto solo in ordinario semplificato.
Esatto. Serve una gestione contabile precisa per non fare errori e per sfruttare tutte le deduzioni possibili, se si è in quel regime. Affidarsi a un servizio specializzato, magari un commercialista online che conosce bene il mondo IT, come suggerisce la guida, semplifica molto la vita.
Perfetto. Quindi, ricapitolando, aprire la partita IVA come consulente IT richiede attenzione fin da subito. Obbligo, codice ATECO, regime fiscale. Sono scelte strategiche. Poi c'è l'INPS e una gestione contabile accurata, inclusa la fattura elettronica.
Proprio così. E come dicevamo, farsi seguire da consulenti esperti, come lo studio Caggegi e Mazzeo, specializzato proprio in questo ambito, può fare davvero la differenza. Permette di concentrarsi sul proprio lavoro, sulla crescita, sapendo che la parte fiscale e burocratica è gestita correttamente.
Da sicurezza. E se qualcuno avesse ancora dubbi o volesse un aiuto pratico per iniziare?
La cosa migliore è contattarli direttamente, prenotare una consulenza personalizzata con lo studio Caggegi e Mazzeo è il modo per capire come strutturare al meglio la propria attività, su misura per la propria situazione.
Ottimo consiglio. E per chiudere, un ultimo spunto. Al di là degli aspetti puramente fiscali e burocratici, quale potrebbe essere una strategia di crescita a lungo termine da considerare fin dall'inizio per un consulente IT freelance che vuole costruire un percorso davvero solido?